Capitolo ventesimo. Il castello dell'innominato era a cavaliere a una valle angusta e uggiosa, sulla cima d'un poggio che sporge in fuori da un'aspra giogaia di monti, ed è, non si saprebbe dir bene se congiunto ad essa o separatone da un mucchio di massi e di dirupi, e da un andirivieni di tane e di precipizi, che si prolungano anche dalle due parti. Quella che guarda la valle è la sola praticabile, un pendio piuttosto erto, ma uguale e continuato, a prati in alto, nelle falde a campi, sparsi qua e là di casucce. Il fondo è un letto di ciottoloni, dove scorre un rigagnolo o torrentaccio, secondo la stagione. Allora serviva di confine ai due stati. I gioghi opposti, che formano per dir così l'altra parete della valle, hanno anch'essi un po' di falda coltivata. Il resto è schegge e macigni, erte ripide, senza strada e nude, meno qualche cespuglio nei fessi e sui ciglioni. Dall'alto del castellaccio, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé, né più in alto. Dando un'occhiata in giro, scorreva tutto quel recinto, i pendii, il fondo, le strade praticate là dentro. Quella che a gomiti e a giravolte saliva al terribile domicilio si spiegava davanti a chi guardasse di lassù come un nastro serpeggiante. Dalle finestre, dalle feritoie, poteva il signore contare a suo bell'agio i passi di chi veniva e spianargli l'arme contro 100 volte. E anche d'una grossa compagnia avrebbe potuto, con quella guarnigione di bravi che teneva lassù, stenderne sul sentiero o farne ruzzolare al fondo parecchi, prima che uno arrivasse a toccar la cima. Del resto, non che lassù, ma neppure nella valle e neppur di passaggio, non ardiva metter piede nessuno che non fosse ben visto dal padrone del castello. Il birro, poi, che vi si fosse lasciato vedere, sarebbe stato trattato come una spia nemica che venga colta in un accampamento. Si raccontavano le storie tragiche degli ultimi che avevano voluto tentar l'impresa, ma erano già storie antiche, e nessuno dei giovani si rammentava d'aver veduto nella valle uno di quella razza, né vivo né morto. Tale è la descrizione che l'anonimo fa del luogo, del nome nulla, anzi, per non metterci sulla strada di scoprirlo, non dice niente del viaggio di Don Rodrigo e lo porta addirittura nel mezzo della valle, a piè del poggio, all'imboccatura dell'erto e tortuoso sentiero. Lì c'era una taverna che si sarebbe anche potuta chiamare un corpo di guardia. Su una vecchia insegna che pendeva sopra l'uscio era dipinto da tutte e due le parti un sole raggiante. Ma la voce pubblica, che talvolta ripete i nomi come le vengono insegnati, talvolta li rifà a modo suo, non chiamava quella taverna che col nome della Malanotte. Al rumore d'una cavalcatura che s'avvicinava, comparve sulla soglia un ragazzaccio armato come un saracino, e data un'occhiata entrò ad informare 3 sgherri che stavano giocando con certe carte sudice e piegate in forma di tegoli. Colui che pareva il capo s'alzò, s'affacciò all'uscio e, riconosciuto un amico del suo padrone, lo salutò rispettosamente. Don Rodrigo, resogli con molto garbo il saluto, domandò se il signore si trovasse al castello, e rispostogli da quel caporalaccio che credeva di sì, smontò da cavallo e buttò la briglia al tiradritto, uno del suo seguito. Si levò lo schioppo e lo consegnò al Montanarolo, come per isgravarsi d'un peso inutile e salir più lesto, ma in realtà perché sapeva bene che su quell'erta non era permesso d'andar con lo schioppo. Si cavò poi di tasca alcune berlinghe e le diede al Tanabuso, dicendogli «Voi altri state ad aspettarmi e intanto starete un po' allegri con questa brava gente». Cavò finalmente alcuni scudi d'oro e li mise in mano al caporalaccio, assegnandone metà a lui e metà da dividersi tra i suoi uomini. Finalmente col Griso, che aveva anche lui posato lo schioppo, cominciò a piedi la salita. Intanto i 3 bravi soprandetti e lo Squinternotto, che era il quarto, oh, vedete che bei nomi da serbarceli con tanta cura, rimasero coi 3 dell'innominato e con quel ragazzo allevato alle forche, a giocare, a trincare e a raccontarsi a vicenda le loro prodezze. Un altro bravaccio dell'innominato, che saliva, raggiunse poco dopo don Rodrigo. Lo guardò, lo riconobbe e s'accompagnò con lui. E gli risparmiò così la noia di dire il suo nome e di rendere altro conto di sé a quant'altri avrebbe incontrati che non lo conoscessero. Arrivato al castello e introdotto, lasciando però il Griso alla porta, fu fatto passare per un andirivieni di corridoi bui e per varie sale tappezzate di moschetti, di sciabole e di partigiane, in ognuna delle quali c'era di guardia qualche bravo, e dopo avere alquanto aspettato, fu ammesso in quella dove si trovava l'innominato. Questo gli andò incontro, rendendogli il saluto, e insieme guardandogli le mani e il viso, come faceva per abitudine e ormai quasi involontariamente a chiunque venisse da lui, per quanto fosse dei più vecchi e provati amici. Era grande, bruno, calvo, bianchi i pochi capelli che gli rimanevano, rugosa la faccia. A prima vista gli si sarebbe dato più dei 60 anni che aveva, ma il contegno, le mosse, la durezza risentita dei lineamenti, il lampeggiar sinistro ma vivo degli occhi indicavano una forza di corpo e d'animo che sarebbe stata straordinaria in un giovine. Don Rodrigo disse che veniva per consiglio e per aiuto, che, trovandosi in un impegno difficile dal quale il suo onore non gli permetteva di ritirarsi, s'era ricordato delle promesse di quell'uomo che non prometteva mai troppo né invano, e si fece ad esporre il suo scellerato imbroglio. L'innominato, che ne sapeva già qualcosa, ma in confuso, stette a sentire con attenzione e, come curioso di simili storie, e per essere in questa mischiato un nome a lui noto e odiosissimo, quello di Fra Cristoforo, nemico aperto dei tiranni e in parole e, dove poteva, in opere. Don Rodrigo, sapendo con chi parlava, si mise poi a esagerare le difficoltà dell'impresa, la distanza del luogo, un monastero, la signora. A questo l'innominato, come se un demonio nascosto nel suo cuore gliel'avesse comandato, interruppe subitamente, dicendo che prendeva l'impresa sopra di sé. Prese l'appunto del nome della nostra povera Lucia e licenziò don Rodrigo, dicendo: «Tra poco avrete da me l'avviso di quel che dovrete fare». Se il lettore si ricorda di quello sciagurato Egidio che abitava accanto al monastero dove la povera Lucia stava ricoverata, sappia ora che costui era uno dei più stretti ed intimi colleghi di scelleratezze che avesse l'innominato. Perciò questo aveva lasciata correre così prontamente e risolutamente la sua parola. Ma appena rimase solo, si trovò, non dirò pentito, ma indispettito d'averla data. Già da qualche tempo cominciava a provare, se non un rimorso, una certuggia delle sue scelleratezze, quelle tante che erano ammontate, se non sulla sua coscienza, almeno nella sua memoria, si risvegliavano ogni volta che ne commettesse una di nuovo e si presentavano all'animo brutte e troppe. Era come il crescere e crescere d'un peso già incomodo. Una certa ripugnanza provata nei primi delitti e vinta poi e scomparsa quasi affatto, tornava ora a farsi sentire. Ma in quei primi tempi l'immagine d'un avvenire lungo, indeterminato, il sentimento d'una vitalità vigorosa riempivano l'animo d'una fiducia spensierata. Ora all'opposto, i pensieri dell'avvenire erano quelli che rendevano più noioso il passato. Invecchiare, morire, e poi? E, cosa notabile, l'immagine della morte, che in un pericolo vicino, a fronte d'un nemico, soleva raddoppiare gli spiriti di quell'uomo e infondergli un'ira piena di coraggio, quella stessa immagine, apparendogli nel silenzio della notte, nella sicurezza del suo castello, gli metteva addosso una costernazione repentina. Non era la morte minacciata da un avversario, mortale anche lui. Non si poteva respingerla con armi migliori e con un braccio più pronto. Veniva sola, nasceva di dentro. Era forse ancor lontana, ma faceva un passo ogni momento. E intanto che la mente combatteva dolorosamente per allontanarne il pensiero, quella s'avvicinava. Nei primi tempi, gli esempi così frequenti, lo spettacolo, per dir così, continuo della violenza, della vendetta, dell'omicidio, ispirandogli un'emulazione feroce, gli avevano anche servito come d'una specie d'autorità contro la coscienza. Ora gli rinasceva ogni tanto nell'animo l'idea confusa, ma terribile, d'un giudizio individuale, d'una ragione indipendente dall'esempio. Ora l'essere uscito dalla turba volgare dei malvagi, l'essere innanzi a tutti, gli dava talvolta il sentimento d'una solitudine tremenda. Quel Dio di cui aveva sentito parlare, ma che da gran tempo non si curava di negare né di riconoscere, occupato soltanto a vivere come se non ci fosse, ora, in certi momenti d'abbattimento senza motivo, di terrore senza pericolo, gli pareva sentirlo gridar dentro di sé: «Io sono, però». Nel primo bollor delle passioni, la legge che aveva, se non altro, sentita annunziare in nome di lui, non gli era parsa che odiosa. Ora, quando gli tornava d'improvviso alla mente, la mente, suo malgrado, la concepiva come una cosa che ha il suo adempimento. Ma, non che aprirsi con nessuno su questa sua nuova inquietudine, la copriva anzi profondamente e la mascherava con l'apparenza d'una più cupa ferocia. E con questo mezzo cercava anche di nasconderla a se stesso o di soffogarla. Invidiando, giacché non poteva annientarli né dimenticarli, quei tempi in cui era solito commettere l'iniquità senza rimorso, senza altro pensiero che della riuscita, faceva ogni sforzo per farli tornare, per ritenere o per riafferrare quell'antica volontà, pronta, superba, imperturbata, per convincere se stesso che era ancor quello. Così, in questa occasione, aveva subito impegnata la sua parola a Don Rodrigo per chiudersi l'adito a ogni esitazione. Ma appena partito costui, sentendo scemare quella fermezza che s'era comandata per promettere, sentendo a poco venirsi innanzi nella mente pensieri che lo tentavano di mancare a quella parola e l'avrebbero condotto a scomparire in faccia a un amico, a un complice secondario, per troncare a un tratto quel contrasto penoso chiamò il Nibbio, uno dei più destri e arditi ministri delle sue enormità, e quello di cui era solito servirsi per la corrispondenza con Egidio. E con aria risoluta gli comandò che montasse subito a cavallo, andasse diritto a Monza, informasse Egidio dell'impegno contratto e richiedesse il suo aiuto per adempirlo. Il messer Ribaldo tornò più presto che il suo padrone non se l'aspettasse, con la risposta di Egidio, che l'impresa era facile e sicura. Gli si mandasse subito una carrozza con due o tre bravi ben travisati e lui prendeva la cura di tutto il resto e guiderebbe la cosa. A questo annunzio l'innominato, comunque stesse lì dentro, diede ordine in fretta al Nibbio stesso che disponesse tutto secondo che aveva detto Egidio e andasse con due altri che gli nominò alla spedizione. Se per rendere l'orribile servizio che gli era stato chiesto Egidio avesse dovuto far conto dei soli suoi mezzi ordinari, non avrebbe certamente data così subito una promessa così decisa. Ma in quell'asilo stesso, dove pareva che tutto dovesse essere ostacolo, l'atroce giovine aveva un mezzo noto a lui solo, e ciò che per gli altri sarebbe stata la maggior difficoltà era strumento per lui. Noi abbiamo riferito come la sciagurata signora desse una volta retta alle sue parole. E il lettore può avere inteso che quella volta non fu l'ultima, non fu che un primo passo in una strada d'abominazione e di sangue. Quella stessa voce, che aveva acquistato forza e direi quasi autorità dal delitto, le impose ora il sacrificio dell'innocente che aveva in custodia. La proposta riuscì spaventosa a Gertrude. Perder Lucia per un caso impreveduto, senza colpa, le sarebbe parsa una sventura, una punizione amara, e le veniva comandato di privarsene con una scellerata perfidia, di cambiare in un nuovo rimorso un mezzo di espiazione. La sventurata tentò tutte le strade per esimersi dall'orribile comando, tutte, fuorché la sola che era sicura e che le stava pur sempre aperta davanti. Il delitto è un padrone rigido e inflessibile, contro cui non divien forte se non chi se ne ribella interamente. A questo Gertrude non voleva risolversi e ubbidì. Era il giorno stabilito, l'ora convenuta s'avvicinava. Gertrude, ritirata con Lucia nel suo parlatorio privato, le faceva più carezze dell'ordinario e Lucia le riceveva e le contraccambiava con tenerezza crescente. Come la pecora, tremolando senza timore sotto la mano del pastore che la palpa e la strascina mollemente, si volta a leccar quella mano. E non sa che fuori della stalla l'aspetta il macellaio a cui il pastore l'ha venduta un momento prima. «Ho bisogno d'un gran servizio e voi sola potete farmelo. Ho tanta gente ai miei comandi, ma di cui mi fidi nessuno. Per un affare di grande importanza, che vi dirò poi, ho bisogno di parlare subito con quel padre guardiano dei Cappuccini che va condotta qui da me, la mia povera Lucia, ma è anche necessario che nessuno sappia che l'ho mandato a chiamare io. Non ho che voi per far segretamente quest'imbasciata». Lucia fu atterrita d'una tale richiesta e con quella sua suggezione, ma senza nascondere una gran maraviglia, addusse subito per disimpegnarsene le ragioni che la signora doveva intendere, che avrebbe dovute prevedere. Senza la madre, senza nessuno, per una strada solitaria, in un paese sconosciuto. Ma Gertrude, ammaestrata a una scuola infernale, mostrò tanta maraviglia anche lei e tanto dispiacere di trovare una tale ritrosia nella persona di cui credeva poter far più conto. Figurò di trovar così vane quelle scuse. Di giorno chiaro, quattro passi, una strada che Lucia aveva fatta pochi giorni prima e che, quand'anche non l'avesse mai veduta, a insegnargliela non la poteva sbagliare. Tanto disse che la poverina, commossa e punta a un tempo, si lasciò sfuggir di bocca. «Ebbene, cosa devo fare?» «Andate al convento dei Cappuccini», e le descrisse la strada di nuovo. «Fate chiamare il padre guardiano, ditegli da solo a solo che venga da me subito, ma che non dica a nessuno che son io che lo mando a chiamare». «Ma cosa dirò alla fattoressa che non m'ha mai vista uscire e mi domanderà dove vo'?» «Cercate di passare senza esser vista, e se non vi riesce, ditele che andate alla chiesa tale, dove avete promesso di fare orazione». Nuova difficoltà per la povera giovine, dire una bugia. Ma la signora si mostrò di nuovo così afflitta delle ripulse, le fece parer così brutta cosa l'anteporre un vano scrupolo alla riconoscenza, che Lucia, sbalordita più che convinta, e soprattutto commossa più che mai, rispose: «Ebbene, anderò, Dio m'aiuti». E si mosse. Quando Gertrude, che dalla grata la seguiva con l'occhio fisso e torbido, la vide metter piede sulla soglia, come sopraffatta da un sentimento irresistibile, aprì la bocca e disse: «Sentite, Lucia!» Questa si voltò e tornò verso la grata. Ma già un altro pensiero, un pensiero avvezzo a predominare, aveva vinto di nuovo nella mente sciagurata di Gertrude. Facendo le viste di non esser contenta delle istruzioni già date, spiegò di nuovo a Lucia la strada che doveva tenere e la licenziò dicendo: «Fate ogni cosa come v'ho detto e tornate presto». Lucia partì. Passò inosservata la porta del chiostro, prese la strada con gli occhi bassi, rasente al muro. Trovò con le indicazioni avute e con le proprie rimembranze la porta del borgo. N'uscì. Andò tutta raccolta e un po' tremante per la strada maestra. Arrivò in pochi momenti a quella che conduceva al convento e la riconobbe. Quella strada era, ed è tuttora, affondata a guisa d'un letto di fiume tra due alte rive orlate di macchie che vi forman sopra una specie di volta. Lucia, entrandovi e vedendola affatto solitaria, sentì crescere la paura e allungava il passo. Ma poco dopo si rincorò alquanto nel vedere una carrozza da viaggio ferma e accanto a quella, davanti allo sportello aperto, due viaggiatori che guardavano in qua e in là come incerti della strada. Andando avanti, sentì uno di quei due che diceva: «Ecco una buona giovine che ci insegnerà la strada». Infatti, quando fu arrivata alla carrozza, quel medesimo, con un fare più gentile che non fosse l'aspetto, si voltò e disse: «Quella giovine, ci sapreste insegnar la strada di Monza?» «Andando di lì vanno a rovescio», rispondeva la poverina. «Monza è di qua», e si voltava per accennar col dito, quando l'altro compagno, era il Nibbio, afferrandola d'improvviso per la vita, l'alzò da terra. Lucia girò la testa indietro atterrita e cacciò un urlo, Il malandrino la mise per forza nella carrozza. Uno che stava a sedere davanti la prese e la cacciò, per quanto lei si divincolasse e stridesse, a sedere di rimpetto a sé. Un altro, mettendole un fazzoletto alla bocca, le chiuse il grido in gola. Intanto il Nibbio entrò presto presto anche lui nella carrozza. Lo sportello si chiuse e la carrozza partì di carriera. L'altro che le aveva fatta quella domanda traditora, rimasto nella strada, diede un'occhiata in qua e in là per vedere se fosse accorso qualcheduno agli urli di Lucia. Non c'era nessuno. Saltò su una riva, attaccandosi a un albero della macchia, e disparve. Era costui uno sgherro d'Egidio. Era stato, facendo l'indiano, sulla porta del suo padrone per veder quando Lucia usciva dal monastero. L'aveva osservata bene per poterla riconoscere ed era corso per una scorciatoia ad aspettarla al posto convenuto. Chi potrà ora descrivere il terrore, l'angoscia di costei, esprimere ciò che passava nel suo animo? Spalancava gli occhi spaventati per ansietà di conoscere la sua orribile situazione e li richiudeva subito per il ribrezzo e per il terrore di quei visacci. Si storceva ma era tenuta da tutte le parti. Raccoglieva tutte le sue forze e dava delle stratte per buttarsi verso lo sportello, ma due braccia nerborute la tenevano come conficcata nel fondo della carrozza. Quattro altre manacce ve la puntellavano. Ogni volta che aprisse la bocca per cacciare un urlo, il fazzoletto veniva a soffogarglielo in gola. Intanto, tre bocche d'inferno, con voce più umana che sapessero formare, andavano ripetendo: «Zitta, zitta! Non abbiate paura, non vogliamo farvi male!» Dopo qualche momento d'una lotta così angosciosa, parve che s'acquietasse. Allentò le braccia, lasciò cadere la testa all'indietro, alzò a stento le palpebre, tenendo l'occhio immobile. E quegli orridi visacci che le stavano davanti le parvero confondersi e ondeggiare insieme in un mescuglio mostruoso. Le fuggì il colore dal viso, un sudor freddo glielo coprì, s'abbandonò e svenne.
«Su, su, coraggio!» diceva il Nibbio. «Coraggio, coraggio!» ripetevano gli altri due birboni.
Ma lo smarrimento d'ogni senso preservava in quel momento Lucia dal sentire i conforti di quelle orribili voci.
«Diavolo, par morta!» disse uno di coloro. «Se fosse morta davvero!»
«Oh, morta!» disse l'altro. «È uno di quegli svenimenti che vengono alle donne. Io so che quando ho voluto mandare all'altro mondo qualcheduno, uomo o donna che fosse, c'è voluto altro».
«Via!» disse il Nibbio. «Attenti al vostro dovere e non andate a cercare altro. Tirate fuori dalla cassetta i tromboni e teneteli pronti, che in questo bosco dove s'entra ora c'è sempre dei birboni annidati. Non così in mano, diavolo! Riponeteli dietro le spalle, stesi. Non vedete che costei è un pulcin bagnato che basisce per nulla? Se vede armi è capace di morir davvero. E quando sarà rinvenuta, badate bene di non farle paura. Nulla toccate se non vi fo segno. A tenerla basto io. E zitti, lasciate parlare a me».
Intanto la carrozza, andando sempre di corsa, s'era inoltrata nel bosco. Dopo qualche tempo la povera Lucia cominciò a risentirsi come da un sonno profondo e affannoso e aprì gli occhi. Penò alquanto a distinguere gli spaventosi oggetti che la circondavano, a raccogliere i suoi pensieri. Alfine comprese di nuovo la sua terribile situazione. Il primo uso che fece delle poche forze ritornatele fu di buttarsi ancora verso lo sportello per slanciarsi fuori. Ma fu ritenuta e non poté che vedere un momento la solitudine selvaggia del luogo per cui passava. Cacciò di nuovo un urlo, ma il Nibbio, alzando la manaccia col fazzoletto, «Via!» le disse più dolcemente che poté. «State zitta che sarà meglio per voi. Non vogliamo farvi male. Ma se non state zitta, vi faremo star noi».
«Lasciatemi andare! Chi siete voi? Dove mi conducete? Perché m'avete presa? Lasciatemi andare! Lasciatemi andare!»
«Vi dico che non abbiate paura. Non siete una bambina e dovete capire che noi non vogliamo farvi male. Non vedete che avremmo potuto ammazzarvi 100 volte se avessimo cattive intenzioni? Dunque state quieta!»
«No, no, lasciatemi andare per la mia strada. Io non vi conosco».
«Vi conosciamo noi».
«Oh, Santissima Vergine, come mi conoscete? Lasciatemi andare, per carità. Chi siete voi? Perché m'avete presa?»
«Perché c'è stato comandato».
«Chi? Chi? Chi ve lo può aver comandato?»
«Zitta!»
disse con un visaccio severo il Nibbio. «A noi non si fa di codeste domande».
Lucia tentò un'altra volta di buttarsi d'improvviso allo sportello, ma vedendo che era inutile, ricorse di nuovo alle preghiere e con la testa bassa, con le gote irrigate di lacrime, con la voce interrotta dal pianto, con le mani giunte dinanzi alle labbra, «Oh!» diceva, «per l'amor di Dio e della Vergine Santissima, lasciatemi andare! Cosa v'ho fatto di male io? Sono una povera creatura che non v'ha fatto niente! Quello che m'avete fatto voi ve lo perdono di cuore e pregherò Dio per voi! Se avete anche voi una figlia, una moglie, una madre, pensate quello che patirebbero se fossero in questo stato! Ricordatevi che dobbiamo morir tutti e che un giorno desidererete che Dio vi usi misericordia. Lasciatemi andare, lasciatemi qui. Il Signore mi farà trovare la mia strada».
«Non possiamo».
«Non potete. Oh, Signore, perché non potete? Dove volete condurmi? Perché?»
«Non possiamo, è inutile. Non abbiate paura, che non vogliamo farvi male. State quieta e nessuno vi toccherà».
Accorata, affannata, atterrita sempre più nel vedere che le sue parole non facevano nessun colpo, Lucia si rivolse a colui che tiene in mano il cuore degli uomini e può, quando voglia, intenerire i più duri. Si strinse il più che poté nel canto della carrozza, mise le braccia in croce sul petto e pregò qualche tempo con la mente. Poi, tirata fuori la corona, cominciò a dire il rosario, con più fede e con più affetto che non avesse ancor fatto in vita sua. Ogni tanto, sperando d'avere impetrata la misericordia che implorava, si voltava a ripregar coloro, ma sempre inutilmente. Poi ricadeva ancora senza sentimenti, poi si riaveva di nuovo, per rivivere a nuove angosce. Ma ormai non ci regge il cuore a descriverle più a lungo. Una pietà troppo dolorosa ci affretta al termine di quel viaggio, che durò più di 4 ore, e dopo il quale avremo altre ore angosciose da passare. Trasportiamoci al castello dove l'infelice era aspettata. Era aspettata dall'innominato con un'inquietudine, con una sospensione d'animo insolita. Cosa strana! Quell'uomo che aveva disposto a sangue freddo di tante vite, che in tanti suoi fatti non aveva contato per nulla i dolori da lui cagionati, se non qualche volta per assaporare in essi una selvaggia volontà di vendetta, ora, nel metter le mani addosso a questa sconosciuta, a questa povera contadina, sentiva come un ribrezzo, direi quasi un terrore. Da un'alta finestra del suo castellaccio guardava da qualche tempo verso uno sbocco della valle, ed ecco spuntar la carrozza e venire innanzi lentamente, perché quel primo andar di carriera aveva consumata la foga e domate le forze dei cavalli. E benché dal punto dove stava a guardare la non paresse più che una di quelle carrozzine che si danno per balocco ai fanciulli, la riconobbe subito e si sentì il cuore batter più forte. «Ci sarà?» pensò subito e continuava tra sé. «Che noia mi dà costei! Liberiamocene!» E voleva chiamare uno dei suoi sgherri e spedirlo subito incontro alla carrozza a ordinare al Nibbio che voltasse e conducesse colei al palazzo di Don Rodrigo. Ma un no imperioso che risonò nella sua mente fece svanire quel disegno. Tormentato però dal bisogno di dar qualche ordine, riuscendogli intollerabile lo stare aspettando oziosamente quella carrozza che veniva avanti passo passo, come un tradimento, che so io, come un gastigo, fece chiamare una sua vecchia donna. Era costei nata in quello stesso castello da un antico custode di esso e aveva passata lì tutta la sua vita. Ciò che aveva veduto e sentito fin dalle fasce le aveva impresso nella mente un concetto magnifico e terribile del potere dei suoi padroni, e la massima principale che aveva attinta dagli istruzioni e dagli esempi era che bisognava obbedirli in ogni cosa, perché potevano far del gran male e del gran bene. L'idea del dovere, deposta come un germe nel cuore di tutti gli uomini, svolgendosi nel suo insieme co sentimenti d'un rispetto, d'un terrore, d'una cupidigia servile, s'era associata e adattata a quelli. Quando l'innominato, divenuto padrone, cominciò a far quell'uso spaventevole della sua forza, costei ne provò da principio un certo ribrezzo insieme e un sentimento più profondo di sommissione.
Col tempo s'era avvezzata a ciò che aveva tutto il giorno davanti agli occhi e negli orecchi. La volontà potente e sfrenata d'un così gran signore era per lei come una specie di giustizia fatale. Ragazza già fatta, aveva sposato un servitor di casa, il quale, poco dopo, essendo andato a una spedizione rischiosa, lasciò l'ossa su una strada e lei, vedova, nel castello. La vendetta che il signore ne fece subito le diede una consolazione feroce e le accrebbe l'orgoglio di trovarsi sotto una tal protezione. D'allora in poi non mise piede fuori del castello che molto di rado, e a poco non le rimase del vivere umano quasi altre idee, salvo quelle che ne riceveva in quel luogo. Non era addetta ad alcun servizio particolare, ma in quella masnada di sgherri, ora l'uno, ora l'altro, le davan da fare ogni poco, che era il suo rodimento. Ora aveva cenci da rattoppare, ora da preparare in fretta da mangiare a chi tornasse da una spedizione, ora feriti da medicare. I comandi poi di coloro, i rimproveri, i ringraziamenti erano conditi di beffe e di improperi. Vecchia era il suo appellativo usuale. Gli aggiunti, che qualcheduno sempre ci se ne attaccava, variavano secondo le circostanze e l'umore dell'amico. E colei, disturbata nella pigrizia e provocata nella stizza, che erano due delle sue passioni predominanti, contraccambiava alle volte quei complimenti con parole in cui Satana avrebbe riconosciuto più del suo ingegno che in quelle dei provocatori. «Tu vedi laggiù quella carrozza?» le disse il signore. «La vedo», rispose la vecchia, cacciando avanti il mento appuntato e aguzzando gli occhi infossati come se cercasse di spingerli sugli orli dell'occhiaie. «Fa allestir subito una bussola, entraci e fatti portare alla malanotte, subito, subito, che tu ci arrivi prima di quella carrozza. Già la viene avanti col passo della morte. In quella carrozza c'è, ci deve essere, una giovine. Se c'è, di al nebbio, in mio nome, che la metta nella bussola e lui venga su subito da me. Tu starai nella bussola con quella giovine e quando sarete quassù la condurrai nella tua camera. Se ti domanda dove la meni, di chi è il castello, guarda di non... Oh, disse la vecchia. Ma, continuò l'innominato, falle coraggio. Cosa le devo dire? Cosa le devi dire? Falle coraggio, ti dico. Tu sei venuta a codesta età senza sapere come si fa coraggio a una creatura quando si vuole. Hai tu mai sentito affanno di cuore? Hai tu mai avuto paura? Non sai le parole che fanno piacere in quei momenti? Dille di quelle parole. Trovale alla malora. Va. E partita che fu, si fermò alquanto alla finestra con gli occhi fissi a quella carrozza, che già appariva più grande di molto. Poi gli alzò al sole, che in quel momento si nascondeva dietro la montagna. Poi guardò le nuvole sparse al di sopra, che di brune si fecero quasi a un tratto di fuoco. Si ritirò, chiuse la finestra e si mise a camminare innanzi e indietro per la stanza, con un passo di viaggiatore frettoloso.